Dal 200 avanti della Vulgata, per cui noi abbiamo veramente un'origine profonda, una radice profonda in Italia. Quanti ebrei hanno combattuto proprio per la libertà? Si è pensato alle guerre di indipendenza, si è pensato al Risorgimento. Gli ebrei hanno sempre combattuto per la libertà dei popoli. Hanno acclamato Giulio Cesare perché Giulio Cesare è stato un grande imperatore che garantiva la libertà. Gli ebrei hanno pagato di tasca loro quando i loro fratelli, schiavi dei romani, furono deportati a Roma per farli diventare cittadini romani liberi. Hanno finanziato il funerale di Giulio Cesare. Quindi è tutto in funzione. Gli ebrei sono stati quelli che hanno sentito immediatamente la necessità di esprimere la loro identità, non di sbandierarla o di dominarla o di imporla, ma di far sentire che esiste un popolo che ha delle tradizioni diverse.
Prima c'era la professoressa. Abbiamo fatto la mano, si insegnava, poi il tanto. E devo dire qualche cosa sulla legge del Taglione.
Questa è stata una calunnia che è stata fatta nei confronti del popolo ebraico. Perché il Taglione è tutta un'altra cosa. Perché il Taglione è una legge romana, quella del Taglione, occhio per occhio, dente per dente. La Torah dice: Ain tachat ain, shen tachat shen. Yad tachat yad, regel tachat regel, che yad tachat che yad. Occhio secondo il valore dell'occhio, mano secondo il valore della mano, piede secondo il valore del piede, ferita secondo il valore del ferito. È la prima forma di assicurazione dell'antichità. Cioè, se uno schiavo, un lavoratore, subiva un danno, cioè perdeva un occhio, va bene? Che stava mettendo una pietra, schizzava la polvere di pietra e gli faceva perdere l'occhio. Cos'è che andavano a togliere l'occhio al padrone? No, veniva risarcito economicamente secondo il valore di quell'occhio. E l'occhio di un ventenne non era l'occhio di un novantenne. Per cui la legge del Taglione è proprio l'esempio classico, cioè quello che lei ha definito la legge del Taglione, è l'esempio classico della... Abbia pazienza, non ce l'ho con lei, perché questa è un'accusa che è stata fatta al popolo ebraico per mille anni, proprio dell'ignoranza, della non conoscenza del testo. Non si può studiare con i propri occhiali un qualcosa che appartiene ad un'altra persona. Cioè non si può paragonare quello che uno pensa a quello che pensa l'altro. E questa è stata veramente la cosa più brutta e più crudele che possa essere stata fatta nei confronti degli ebrei. Il Taglione era romano, non c'è niente a che vedere con l'ebreo. Mentre quella è proprio una forma di assicurazione e di garanzia, tant'è che nel momento in cui uno schiavo veniva danneggiato in una parte del corpo, immediatamente, oltre ad essere risarcito, perdeva, cioè riacquisiva la libertà.
Ne parlava?
Aspetta che c'era prima un'altra persona.
Ringrazio innanzitutto, perché davvero sono rimasta molto coinvolta. Volevo sapere qualche cosa di più in merito alla cultura ebraica come fondamento della cultura europea e poi avere eventualmente poi da lei qualche suggerimento per qualche ulteriore lettura, qualche approfondimento.
Sì.
E chiedo scusa, sulla seconda cosa, possiamo fare magari anche come
direttori ci danno le indicazioni, noi agiamo per
oggi.
No.
Sì, vabbè, ok. Cioè, poche cose scritte, edite, anzi, qui appunto nella biblioteca del Liceo c'è una buona parte di testi scritti, perché in italiano, diciamo così, che essendo gli ebrei in Italia un numero molto ridotto, c'è poco tradotto in italiano, ma in inglese, in francese, si può trovare quello che... Oggi c'è un'ottima, come si può dire, un'ottima distribuzione di cultura anche su dei siti internet che sono particolari, uno è Torah.it, ma poi comunque ve lo dico. Il contributo degli ebrei in Europa, esiste da quando esiste il concetto d'Europa, non di Unione Europea, che è qualcosa di estremamente moderno, ma gli ebrei hanno sempre imposto la loro vita per contribuire a quelle che sono le necessità della società. Se lei pensa che solo qui a Bologna, per esempio, fra i cattedratici universitari di 1000 anni fa c'erano rabbini importanti che contribuivano, se lei pensa soltanto a Ovadia Sforno nel 1500, che era chiamato il principe dei medici per la sua cultura, per la sua dottrina della medicina, oltre ad essere uno dei più grandi esegeti del testo biblico studiati tuttora in tutte le scuole rabbiniche del mondo. Quindi il contributo è sempre stato estremamente attivo. Gli ebrei hanno sempre voluto dare di più di quello che poi hanno ricevuto, perché purtroppo l'Europa ha ripagato gli ebrei con la Shoah, e purtroppo ancora oggi gli ebrei stanno pagando in Europa, vedi Parigi, vedi Roma nel 1982 o Bruxelles, quindi, o Monaco nel 1972. Però gli ebrei hanno sempre cercato di imporsi per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda le scoperte scientifiche. Chiaramente hanno sempre cercato di essere all'altezza, di contribuire al meglio.
Professoressa, lei. Volevo sapere, a proposito della legge del taglione, di questo chiarimento splendido, nella Torah dove se ne parla?
Nella Torah se ne parla sia nel libro dell'Esodo che nel libro del Deuteronomio. Se vuole i due capitoli precisamente, perché appunto nell'Esodo è al capitolo... quindi capitolo 21 versi 24-26, e poi nel Deuteronomio verso la fine del libro, la stessa cosa, dove è detto proprio Ain Tafatai, la parola Tafa.
Quindi non viene tradotto come legge del taglione.
Non viene tradotto. Io avevo uno dei miei più cari maestri di tradizione ebraica, ero un bambino romano, bambino Papuncello, che ha scritto tante cose anche di riguardo all'ebraismo a Bologna. Lui era un romano di Roma, di Trastevere, e lui mi diceva: guarda, stai attento a come traduci il testo, perché tradurre è tradire. E allora dice: come fai a poter capire i concetti di un qualcosa scritto nella sua lingua originale traducendolo con un'altra lingua? Immaginate voi tradurre tutta la Divina Commedia in inglese, perderebbe tutta la sua essenza, tutto il suo contenuto, il suo messaggio. O come tradurre per esempio i racconti di Canterbury in italiano. È un qualcosa che non ha, che non fa parte, cioè ogni libro che fa parte di una tradizione deve essere studiato in quella lingua, perché sennò perde tutto. E si rischia, come in tante altre parti del testo, con la malafede e con intenti, adesso non sto dicendo che la signora ha della malafede per l'amore di Dio, ma è così, è stato da parte di chi invece lo ha avuto, si rischia di incappare in delle situazioni da cui non se ne esce fuori.
Professoressa, io volevo ringraziare intanto per il concetto di libertà che abbiamo sentito parlare, abbiamo studiato, abbiamo letto tanto, ma così non mi sono sentita proprio della mia vita.
l'hanno capito neanche i miei maestri.
Come va?
Non lo sappiamo. Non lo sappiamo.
Professore?
Io volevo chiedere se c'è un concetto di laicità.
Ebraismo? È laico. Posso significare laico, vedete?
Siccome abbiamo parlato di settimana scorsa, e soprattutto siccome ha fatto riferimento ai 613
versioni
ebraica, se è possibile una sharia in forma ebraica.
No.
Una coincidenza?
Assolutamente no. Assolutamente no. La Torah è libertà, non è imposizione. Tant'è che se uno trasgredisce, non ha una punizione corporale che gli viene da Dio, gli viene da un altro ente. Assolutamente no. Quindi la Torah è insegnamento. Ogni ebreo ha il dovere di osservare i precetti, si assume la responsabilità se non li osserva. Ma non c'è nessuna punizione corporale che possa essere in contrapposizione a quello che è il suo comportamento. Assolutamente no. Per quanto riguarda laico, cosa vuol dire laico e religioso? Laico è l'opposto di religioso. Insomma, è molto limitativa la cosa. Laico, secondo me, significa vivere la vita di tutti i giorni. Io non so neanche da quale termine deriva la parola laica. Sì, logos, per cui
laos.
Sì, però anche lì c'è un dubbio, perché non secondo me laos, laico significa, per dare una interpretazione libera e molto limitativa, è una persona che vive la vita di tutti i giorni, materiale, spirituale, religioso. Io per esempio mi definisco osservante dei precetti. Nella tradizione greca non esiste il religioso, cioè quello che è dedicato soltanto ad una parte della vita, che è la vita spirituale. Nell'ebraismo non esiste questo concetto. Mi ricordo una definizione del mio maestro, del rabbino Toav, che diceva sui rabbini: i rabbini sono degli studenti, dei titolati, dei professori, per sottolineare la laicità persino dei rabbini, che sono coloro che, su cui praticamente sono i punti di riferimento di una comunità ebraica, però sono dei professionisti laici, perché è come il medico che studiano, ricevono un titolo di studio e mettono a disposizione la propria conoscenza a chi gliela chiede, e quindi prima di tutto la comunità, poi tutti gli altri, ma non sono legati da nessun vincolo spirituale. E ogni ebreo ha il dovere di osservare i precetti. I rabbini sono degli ebrei come gli altri, hanno il dovere di insegnarli. E per cui, per insegnarli, l'insegnamento deve essere fatto attraverso il comportamento. Cioè, io non posso insegnare a voi che uno dei precetti è quello di non rubare oppure di non commettere adulterio, e poi mi vedo uscire con una ragazzetta sotto braccio. Dice: ma come, ci ha insegnato che non bisogna tradire, e poi esce con una ragazzetta, c'ha moglie e figli. Quindi è chiaro che l'insegnamento deve essere fatto dal comportamento stesso. Io devo dare dimostrazione di quello che è un mio comportamento morale, però questo non mi impedisce di mettere in pratica tutte quelle che sono le decisioni. Questo è un concetto universale, quello di non rubare, quello di non commettere adulterio. Poi se io commetto adulterio, me la vedo io col principale al piano di sopra, però non c'è una spogliamento delle proprie cariche. Cioè, non è un bel esempio che un rabbino magari si faccia la mano, però insomma. E quindi laicismo è la partecipazione alla vita di tutti i giorni, quindi alla vita sociale, che possa essere spirituale, che possa essere materiale. Ma nella tradizione ebraica non esiste nemmeno la spiritualità, che fa parte tutto della stessa sfera. E quindi...
Professoressa, io un paio, perché non Cristina è in una scuola media. Dico una cosa che forse può essere semplice, che però per me è stato un
Israele.
Allora, il termine Palestina è un termine coniato dai romani, quindi ancora non c'erano nemmeno i musulmani. I romani che invadono Israele, Gerusalemme, chiamano Palestina quella terra per fare uno spregio agli ebrei, perché deriva da Filistea, cioè i filistei, e infatti in ebraico si chiama Filistin, anche in arabo. Per cui è solo uno spregio il termine Palestina. Gesù la chiamava Israele, Eretz Israele, come la chiamiamo noi. Non esiste questo termine. Poi dopo nasce il popolo dei palestinesi. Lo so che lei non la pensa come me, sto vedendo il suo sguardo, sto intercettando il suo sguardo, però è così la storia. Poi ci sono state tante altre storie che si sono intersecate, però è così la storia.
Quindi, questa storia intersecata. Ragazzina,
però io non sono un politico.
Ragazzina israeliana, il nostro alunno palestinese va a trovare alcuni parenti in Libano, insomma, eccetera. Decidiamo di farli incontrare a Gerusalemme. Non ci riusciamo perché lui non ha visto suo padre, non ha visto in quanto palestinese per entrare ad Israele. Riusciamo poi a farli incontrare a Betlemme davanti alla chiesa della Natività, quindi tutto funziona benissimo. Però gli alunni della scuola hanno cominciato a fare molte domande perché sono molto intelligenti, come lui diceva, e le domande sono andate anche oltre alla questione della striscia di Gaza, al rispetto appunto di una terra che è israeliana ma è anche palestinese. Allora io lì mi incarto un po', cioè, la libertà, di vivere tutti in una terra condivisa, come...
Le faccio una domanda a bruciapelo, guardi, a qualcuno non lo sapeva. Lei può andare a abitare a Città del Vaticano senza passaporto? Può entrare ed abitare dentro la Città del Vaticano senza passaporto?
Entrate, io sono entrato.
Senza passaporto? Cioè entrare, sì, perché se lei gli dice vado a fare un qualcosa, vogliono sapere dove entra, quanto tempo sta, se guarda i documenti.
Posso permettervi prima di dare ancora...
L'Italia permette a vostra mai i documenti di vivere...
Però ai ragazzini questo non è sufficiente, a me può andare bene, però per i ragazzini...
Perché se io vado in Libano mi fanno entrare.
Chiedo scusa. Prima di...
Comunque sono questioni politiche, no, io non so neanche troppo rispondere.
Io, dunque, è tutto molto complesso, vero?
Molto.
È molto. Allora, non per niente, non perché si debbano fare delle distinzioni e dire che ci sono dei contesti di ambiti di argomenti che non si trattano, perché veramente il tema è ghiottissimo nel senso buono della parola, proprio perché abbiamo desideri di pace, a cominciare dal titolo, no? Religioni e cultura di pace, Se io ho in mente anche l'intuizione da cui è nata o si vuole consolidare la nostra associazione, una intesa molto chiara mi sembra sia quella di davvero favorire moltissimo l'incontro, lo scambio, la conoscenza e il rispetto in quanto persone credenti, ciascuna rispetto al suo ambito. È evidentissimo che nel momento in cui, ed è giusto anche che sia così, che la credenza tocca l'azione pratica, politica nel senso ampio del termine, sia singolare sia, è chiaro che immediatamente si colgono le distinzioni e ancora di più anche le divergenze. Questo non vuol dire che questo tema non debba essere toccato ed auspicare che si arrivi davvero ad una soluzione.
Magari le persone che siano più portate, più addentrate.
Perché davvero ritengo anch'io che la questione del Medio Oriente sia dirimente per la pace nel mondo, non soltanto in quel contesto lì. Allora, oltre a dire che l'ambito temporale dell'incontro di oggi, come quello delle prossime due volte, è circoscritto a 2 ore, e magari noi potessimo darci dei ganci per continuare il cammino insieme e poter affrontare anche altri temi. Però direi che se rimaniamo nel contesto proprio della dimensione religiosa e culturale, ci aiutiamo in questo frangente a cominciare un cammino di strada di conoscenze e di avvicinamento. Non so se vi sto spiegando. Vi chiederei, io avevo visto una mano alzata, cioè ancora, ecco, se possiamo fare l'ultima, perché l'incontro di due ore, poi così ricordo, ho la parola e scusate un'altra cosa, queste cose importantissime, questi nuclei importantissimi di cui ha parlato il rabbino, sarà davvero interessante coglierlo nell'approccio anche delle altre due confessioni religiose, e non per niente l'ultimo incontro lo facciamo assieme. Quindi questo percorso, sì, questo percorso sarà molto interessante, cogliere anche queste cose di fondo nell'approccio cristiano e nell'approccio dell'Islam, perché dopo sarà interessante anche, basta, finisco perché voglio davvero stare nei tempi, lui prego. E lei, cioè prima lui, ecco, gli ultimi due, prego.
Il termine Mashiach in ebraico significa unto, e nella, sia nella Torah che in, tutto, in tutta la Bibbia è proprio attribuito a delle persone fisiche. Il re veniva unto, infatti si chiama Melech HaMashiach, il sommo sacerdote veniva unto, cioè era una sorta di incoronazione. Qual è il concetto messianico? Lo spiegavo proprio stamattina a scuola ai ragazzi. Ci sono tante forme di concetto messianico. Il Maimonide, che è stato il più grande dei rabbini dell'epoca passata, ma è ancora il più grande in assoluto dei rabbini della storia dell'ebraismo moderno. Lui vive in Spagna, tra l'altro scrive in arabo e ha grandi rapporti con il mondo arabo della Spagna fino appunto fino al 1250, forse lui muore, non è precisa la data di vita di Mosè, figlio di Maimonide. Lui dice, quando arriverà il Messia, lui è in contrasto con un'altra idea messianica del mondo ebraico, ma è un'idea cabalistica, cioè mistica. Lui dice, guarda, quando verrà il Messia, non mettetevi in testa che cambieranno le leggi della natura. C'è una concezione ebraica mistica che dice che gli uomini non lavoreranno più e non lavoreranno più la terra, ma dalla terra nasceranno le pagnotte calde, quindi non ci sarà più bisogno di piantare il grano, di ararlo, fare la farina. Cioè l'uomo non avrà più scopo di affaticarsi. E lui dice, ma tu sei scemo. Dice, niente cambierà, tutto resterà invariato. L'unica cosa che cambierà nel momento in cui arriverà il Messia è che tutti gli uomini insieme si parleranno di pace, cioè a dire di fare il bene al prossimo nel migliore dei modi. Nella tradizione ebraica ci sono state delle epoche, tant'è che non è un'epoca unica, non è la fine dei giorni nella tradizione ebraica la venuta del Messia, è un lontano futuro che può essere stato già nel passato, potrà essere fra qualche anno. Alcuni sostengono, per esempio, che l'era messianica sia stata dall'immediato dopoguerra fino alla proclamazione dello Stato di Israele. Altri sostengono che l'era messianica potrebbe essere questa, cioè a dire dove c'è un momento in cui molti popoli parlano di una guerra, ma c'è anche contemporaneamente tanta gente che si dà da fare per il bene dell'umanità. Per esempio, l'esercitazione assistita, la mappa del genoma e i trapianti degli organi, tutto ciò che contribuisce a migliorare in modo importante la vita dell'essere umano. Quindi, quando ci sarà un essere umano d'accordo ad andare verso quella direzione, quella sarà l'eresia. E non c'è una persona, non c'è una figura che può essere indicata come il Messia. Non si parla di Messia come figura unica, centrale, ma si parla di era messianica. Quindi un'era in cui l'umanità sicuramente percepirà un miglioramento. Un miglioramento sotto tutti i punti di vista.
Rispettando anche i tempi.
Sì, volevo fare una domanda.
Allora no, ringraziamo moltissimo perché non ho bisogno che lo dica, è stato un
grazie a voi e la pazienza che avete avuto.
No, no,
stato a sentire.
Abbiamo fatto per quello il corso. E credo che uno degli obiettivi del corso sia proprio quello di suscitare la voglia di continuare. Soprattutto essendo persone di scuola.
Magari fare proprio un programma,
esatto,
con degli argomenti,
cioè parlare
in modo,
esatto,
generico.
Esatto. Questo è stato la base di poi dopo si specificherà che cosa. Grazie.
Grazie a voi.